Allora chiedo al professor Massimo Cacciari che cosa sta succedendo. Ben trovato, professore, buongiorno.
Buongiorno.
Il suo articolo si intitola Tre grandi imperi trattino la pace. Cioè lei lo ribadì, trattino la pace. Si è accorto anche lei che la parola pace è completamente sparita dal vocabolario diplomatico e politico?
Beh, come lei ha detto, va sempre detto per prima cosa che appunto qui ci troviamo di fronte all'aggressione di uno Stato sovrano e che la pace è trattabile soltanto se questa potenza invasore,
certo,
mostra e afferma con grande chiarezza e concretezza che intende ritirarsi. Ma certo che perché questo avvenga occorre che dall'altra parte ci sia un'effettiva disponibilità a trattare. Insomma, una guerra finisce o con la vittoria sul campo di uno dei contendenti,
sì,
oppure con la trattativa, insomma, con una pace trattata, insomma, non c'è niente da fare. O finisce come la prima e la seconda guerra mondiale, con la legge incondizionata di una delle potenze, oppure si tratta. Non si possono dettare le condizioni di pace all'altro, perché questo puoi farlo soltanto dopo che hai vinto sul campo. E allora cosa vogliamo? Far continuare questa guerra? Pensiamo che questa guerra possa continuare per mesi e mesi soltanto tra Russia e Ucraina, senza coinvolgere poi in una forma o nell'altra a un certo punto anche l'Europa, anche la NATO? Lasciamo perdere l'Europa, che non ha la possibilità di fare la guerra a nessuno, ma la NATO. Vogliamo proprio andare a rischiare,
sì,
una terza guerra mondiale.
Dobbiamo andare fino a fondo.
Io non lo so, io sono abbastanza stupefatto.
No, anche perché, scusi professore, aspetti adesso.
Anche di un certo linguaggio, perché appunto i linguaggi in politica hanno un loro peso.
Esatto.
Allora, se io voglio trattare con lei, anche se ritengo che lei abbia torto marcio,
è chiaro,
io ritengo che abbia torto marcio Putin, ma se non voglio sconfiggerla appunto militarmente e voglio giungere ad una pace trattata con lei, non posso darle del bandito, dell'assassino, delle cose. Posso pensarlo, posso agire pensandolo e va bene, ma o tratto o non tratto, insomma, c'è poco da fare. E quindi anche lasciamo perdere il linguaggio di Di Maio, che conta come i due di picche quando si va ad Anari, ma Biden che mi preoccupa, è,
sì,
l'atteggiamento della diplomazia americana,
sì,
che mi preoccupa, perché è un atteggiamento che non fa nulla per agevolare questo esito trattato di questa sciagurata guerra.
Anche a me colpiscono le parole di Biden. Mi colpiscono perché arrivano ripetute sempre le stesse a distanza di tempo. L'abbiamo capito quello che pensa Biden.
Naturalmente, veda, io mi auguro che la guerra ha sempre un aspetto propagandistico.
Assolutamente.
Quindi io mi auguro che dietro queste dichiarazioni, queste parole, che certamente non facilitano alcuna trattativa, ci siano all'opera persone capaci che trattano, ma certo che il linguaggio è completamente diverso rispetto a quello che ha sempre avuto la diplomazia americana in crisi di questo tipo. Durante la guerra in Vietnam nessun presidente americano si sognava di parlare né della Russia né della Cina nei termini in cui adesso parlano di Putin. Così quando l'Unione Sovietica ha invaso l'Afghanistan, dichiarazioni durissime, ovviamente poi tutti gli aiuti possibili perché afghani e talebani sconfiggessero l'Armata Rossa, e tuttavia il linguaggio dei presidenti americani non è mai stato di questo tipo, mai.
No.
Quindi è sempre stato un linguaggio kissingeriano, insomma, in qualche modo.
Esatto.
Della politica americana.
Ma nella comprensione che ulteriori passi avanti a livello di conflittualità portano alla catastrofe, c'è poco da fare. Allora, guardate, io credo che nella terza guerra mondiale un piede dentro ce l'abbiamo già messo. L'invio delle armi agli ucraini da parte dell'Europa comporta un piccolo passo.
Guardi come tutti gli analisti seri, al di là delle retoriche, hanno sempre saputo è che chi ci ha salvato dalla terza guerra mondiale è l'atomica. È la più straordinaria arma di pace che l'uomo abbia inventato. Certo. Questo purtroppo bisogna riconoscerlo. Senza atomica ci sarebbe stata la guerra all'epoca dei missili di Cuba, ci sarebbe stata la guerra probabilmente anche per Medio Oriente, per Afghanistan, per Vietnam, eccetera, eccetera, non parliamo per Corea all'inizio degli anni 50. Cioè, e quindi siamo lì, insomma. Io credo che la prospettiva di un conflitto mondiale tra le grandi potenze, che potrebbe essere combattuto soltanto sul piano nucleare, non certo convenzionale, ci salvi, tra virgolette, ma certo che non possiamo continuare in questa situazione, insomma. Cioè, ci vuole una nuova Yalta, le grandi potenze imperiali devono mettersi intorno a un tavolo e dire basta, adesso noi stabiliamo appunto, ma realisticamente le nostre zone di influenza, queste zone sono demilitarizzate, queste zone devono rimanere neutrali, questi sono i cuscinetti di protezione, come voi non potete mettere i missili a Cuba o, certo, o a due passi dall'Alaska, noi non li possiamo mettere in Ucraina, ma insomma viva Dio, insomma possibile che siamo così precipitati in basso, insomma sono delle potenze che hanno sconfitto tutto il nazismo, che hanno salvato la pelle dai nazisti, sennò a questo punto i nazisti sarebbero come certi romanzi di fantascienza di Van Dyck, avrebbero il dominio, sì, del mondo,
a svastica nazisti, sul sole,
giapponesi messi insieme,
a svastica,
insomma,
sul sole,
ci hanno salvato insieme, hanno fatto Yalta, si sono dimostrati delle potenze del tutto responsabili, dei grandi statisti, Roosevelt, Churchill, ma da questo punto di vista pure Stalin, viva Dio, dai, facciamo discorsi da storici, da realisti. Insomma, dovete essere a quell'altezza oggi di fronte a questa crisi.
Il problema è essere a quell'altezza. Professore, il problema è essere a quell'altezza.
Poi, tra l'altro, c'è anche la Cina ormai, non è più soltanto la Gran Bretagna, c'è l'America, c'è la Russia e c'è la Cina. L'Europa vuole giocare un suo gioco e cerca di mettere insieme queste tre grandi potenze con il realismo. È questo il suo mestiere, questa è la sua professione. Fare da ponte tra queste potenze, convincerle che devono trattare, che devono stabilire appunto una nuova geopolitica. Questo deve essere il ruolo culturale, politico dell'Europa, però vuole che sia un ruolo militare. Fa ridere. Non c'è neanche una politica di sicurezza comune, non c'è un esercito comune. Che ruolo vuole che abbiano sul piano della guerra l'Europa? Che ruolo può avere? Fa ridere.
Il problema è proprio quello che dice lei, i profili anche individuali di una classe dirigente politica europea, che in questo, il fatto che si evochi Angela Merkel, che è andata in pensione, possiamo dirlo, no? È andata in pensione a riposarsi.
Perché la Merkel ha una grande conoscenza di quel
lo
mondo,
so,
perché la Merkel parla russo, perché la Merkel potrebbe certamente,
infatti,
sono i tedeschi, certamente, sono i tedeschi che dovrebbero fare questo, sono i tedeschi, ma qui è storia che si ignora, ma chi conosce, ma capisce che abbiamo ministro degli esteri Di Maio, ma sa Di Maio dei rapporti storici tra Germania e Russia? La storia di questi rapporti tragici, anche quelli, si sono spartiti 20 volte la Polonia durante la loro storia. Sono due potenze che devono accordarsi, la Germania deve condurre questa politica europea, perché solo la Germania che può mettere in una relazione ricca politicamente e culturalmente l'Europa con la Russia. È la Germania che deve fare da leader europeo nel senso che ho detto.
Certo.
Non può essere nell'Italia, nella Francia. La Francia è una politica di sicurezza. Sono ancora eredi del Grandeur, di De Gaulle. La politica di sicurezza comune in Europa è fallita all'inizio del discorso dell'unità politica europea, negli anni 50, grazie alla Francia, che aveva la sua atomica e diceva no, io faccio da sola. La politica militare, la politica di sicurezza è mia, non europea. Ed è fallito lì il discorso sulla sicurezza europea. E quindi cosa vuole che sia la Francia a fare il discorso che ho fatto? Deve essere la Germania, deve essere. La leadership europea o è tedesca o non è. Fichiamocelo in questa testa.
Grazie professor Cacciari, grazie del contributo. E a presto, a risentirci.
Grazie a voi.
Buona giornata.